anche nel caso dell'omicidio Caltabellotta del 29 febbraio 84, le indagini alla fine, nonostante questa presunta pista del giro di droga, languirono fino a esaurirsi completamente, come era successo 12 anni prima nel caso dell'Escobar. Eppure nell'84 gli investigatori qualche domanda sulle possibili connessioni tra questi due delitti avrebbero dovuto porsela seriamente. Innanzitutto l'area geografica. Le due ragazze scompaiono fondamentalmente in una zona che è di 50 metri quadrati, in quanto la Caltabellotta stava tornando a casa sua in via Ponte di Mezzo dalla fermata del 22 di via Mariti, e Miriam Ana Escobar abitava in via Redi 65, che si trova molto vicino all'incrocio tra viale Redi, che è il proseguimento di via dei Novoli andando verso il centro di Firenze, e via Mariti. E proprio lì si trovava all'epoca la fermata della linea 22-23 alla quale scese la Caltabellotta. E anche Stefania Pettini usava la linea 22-23. Torniamo quindi al 74 e ai verbali di interrogatorio del brigadiere Trigliozzi. Egli sentì, fra l'altro, una certa Lisi Daniela, che era un'amica di Stefania Pettini e abitava nella stessa strada, che ricordiamo era via della Pesciola, a Pesciola, una piccola frazione di Vicchio. Questa sentita sulle abitudini lavorative della Pettini, disse: sono a conoscenza che la Stefania lavorava a Firenze in una ditta di confezioni, della quale non so il nome, e tutte le mattine andava e ritornava col treno. Viene poi sentita Bonini Tiziana, cugina e amica della Pettini, con la quale fra l'altro erano state in vacanze insieme a Rimini dall'8 agosto al 17 agosto del 1974, quindi poco prima del delitto. Stefania, dopo aver lavorato a Barberino, trovò lavoro a Firenze presso la ditta Newflex fino al mese di luglio. Quindi andò a lavorare presso la ditta Magif di Firenze, via Stradivari, dove la lavorava ancora come segretaria di azienda. Non mi risulta di episodi particolari o di conoscenze fatte da Stefania a Firenze, ad eccezione di un caso che la stessa ebbe a riferirmi relativamente ad un tale che l'avrebbe seguita dalla stazione ferroviaria di Firenze fino alla sua sede di lavoro. Stefania mi riferì di questo tale, che a suo dire non aveva mai visto in precedenza, senza descriverlo. Questo fatto me lo riferì mesi fa, ma non sono in grado di riferire sulla data esatta. Fine Carla Bartoletti, anche lei cugina e amica di Stefania Pettini e anche lei presente a queste vacanze a Rimini in agosto. Prima che io e Stefania e Tiziana andassimo al mare a Rimini, verso il mese di giugno, la Stefania, parlando con me, mi riferiva che in precedenza a Firenze era stata seguita da uno sconosciuto dell'apparente età di anni 35 che, aperte virgolette, le faceva paura, dalla stazione centrale fino a Novoli, dove lavorava. In effetti, via Stradivari non è lontana, saranno 200 metri, da quell'incrocio tra via Mariti e viale Redi. Ma torniamo un attimo ai due casi del 72 e dell'84, Escobar e Caltabellotta, coltivare ulteriori collegamenti. Bastava anche pensare al ritrovamento del cadavere, l'area geografica. Via della Concezione e Via della Pietra sono entrambe nella parte nord della periferia di Firenze, vicino all'ospedale Careggi. Anche la posizione del cadavere, in entrambi i casi abbiamo visto le prime persone che li videro avevano pensato a un fantoccio per la posizione prona del corpo. Mancavano in entrambi i casi le scarpe e possibilmente la borsetta, un elemento che abbiamo visto su alcuni giornali viene associato al feticismo. Inoltre, anche il modo in cui le ragazze vengono uccisi presenta delle similitudini, nonostante nel 72 non venga usato il coltello, che viene invece usato 10 volte contro la caltabellotta nell'84, ma in entrambi i casi ci sono anche segni sulla faccia molto evidenti, soprattutto nel 72. E qui torniamo però a una domanda che su questi due casi viene d'obbligo. L'aggressione infatti avviene in un centro abitato in orari, tra l'altro, non notturni. Entrambe le ragazze spariscono più o meno verso l'inizio della serata, in piena Firenze. Com'è possibile che non ci sia stato un grido? Le due ragazze, abbiamo visto per motivi diversi, molto probabilmente non avrebbero mai accettato un passaggio da uno sconosciuto. Per risolvere questo mistero, almeno l'ultima parte, dobbiamo andare a luglio del 1984.
La Toscana si è svegliata di nuovo con l'incubo del maniaco che sorprende ed uccide le coppiette. Stanotte altri due fidanzati sono stati assassinati in provincia di Firenze, nel Mugello presso Vicchio.
Il 29 luglio, in località Boschetta, a Vicchio, vengono ritrovati i corpi trucidati di Pia Rontini e Claudio Stefanacci. È il momento di Zenit del mostro di Firenze. Si tratta dell'omicidio più efferato di tutti, compiuto su dei ragazzi poco più che adolescenti. Il cadavere di Claudio presenta per la prima volta diversi 10 colpi di arma da taglio e sul corpo della povera Pia Rontini vengono perpetrate ben 2 scissioni, e anche questa è la prima volta che succede, non solo il pube, ma anche il seno sinistro. La botta psicologica è tremenda, non solo per l'opinione pubblica. Gli inquirenti, infatti, è dall'agosto dell'82 che tengono in galera Francesco Vinci. E non paghi del fatto che il mostro avesse già colpito nel settembre dell'83 a Giogoli, hanno messo in galera pure 2 parenti del Mele, rispettivamente il fratello e il cognato, nel gennaio del 1984. Ovviamente il sospetto era quello che Francesco Vinci avesse dei complici all'esterno che avessero tenuto la pistola e potessero quindi colpire con quella scagionandolo. In effetti, nel settembre dell'83 a Giogoli, come nell'82 a Baccaiano, non era stato usato dall'assassino il coltello. Bene, il 29 luglio dell'84 il castello di carte accusatorio degli inquirenti, in particolare del giudice istruttore Rotella, nei confronti di questo trio di sardi, Francesco Vinci, Giovanni Mele e un tale Mucciarini, crolla completamente. A questo punto gli inquirenti si rendono conto che devono cambiare strategia. Ed è qui che partono a interessarsi seriamente di Salvatore Vinci, che nel frattempo, rispetto al 68, si era trasferito a Firenze.